ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro, tutti coloro che in questo momento ci stanno seguendo, e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che dà voce alla scena musicale italiana indipendente delle radici ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica a partire da l'una di notte e poi in podcast sul nostro sito naturalmente, che è webradio.admr-chiari.it. Dopo l'appuntamento festivo del 25 aprile dedicato all'ennesima selezione di novità e altre recenti uscite discografiche, con un occhio di riguardo peraltro verso alcuni titoli in concorso alle prossime Targhetenco, torniamo all'assetto più abituale del programma, che prevede ogni settimana un ospite, che oggi sarà, come annunciato già da tempo, Michele Lobaccaro, metà dei Radio Dervish, gruppo che ha scritto pagine davvero originali e decisamente rimarchevoli nell'ambito della world music di produzione nostrana. Da sempre il musicista e compositore pugliese è però anche molto attivo in diversi altri progetti personali, e non solo in campo musicale ma anche artistico e teatrale. Ne ricordo in particolare uno di cui è direttore artistico oltre che ideatore, si chiama Tre Volte Dio ed è un importante evento che dal 2010 si svolge ogni anno a Bari con l'intento di mettere in connessione le tre grandi religioni monoteiste, ovvero cristianesimo, ebraismo e islamismo, attraverso il linguaggio universale della musica. Dalle attività parallele di Michele Lobaccaro sono già scaturiti diversi CD, ma quello di cui ci parlerà oggi rappresenta in pratica il suo vero debutto discografico come solista. Si tratta di Navigazione intorno al Monte Analogo, un lavoro estremamente colto e raffinato. In pratica è un album a concetto che trae spunto dal romanzo di uno scrittore francese di nome René Dommal, intitolato Il Monte Analogo, che è già stato fonte di ispirazione in passato per altre opere di carattere musicale ma anche cinematografico e visivo. Di questo tratteremo nella puntata odierna di Folk Beat, che vi ricordo è la numero 31 della terza stagione, e come sempre si apre con un estratto dal CD che è oggetto dell'intervista. Si intitola Le leggi del cuore e con questo vi auguro buon ascolto.
Le leggi del cuore mi dicono che sognare l'assurdo è degno di te. La vita è più vita se noi siamo qui sull'asse del mondo, la soglia svanì. Pazzo quando penso che c'è un varco reale che porta da te, ma pazzi son quelli che restano qui nel solco a girare e il giorno finì. Nelle notti a cento a mille per le strade ci ritrovano prigionieri trasparenti parlando di te. Sui divani e nelle case senza amore ci ritrovano clandestini nella noia di sé. Le leggi del cuore pretendono che mia eccitazione sia segno di te. Se nella mia stanza si posa più in là un raggio di luce e un cosmo è qua. Nelle notti a cento a mille per le strade ci ritrovano prigionieri trasparenti parlando di te. Sui divani e nelle case senza amore ci ritrovano clandestini nella noia di sé.
Ciao Michele, grazie per essere con noi. Ti direi bentornato, ma siamo in una situazione diversa rispetto alle precedenti in cui ci siamo sentiti. Comunque è un piacere ritrovarti e benvenuto a Folk Beat.
Grazie, ciao Massimo e grazie per l'invito.
Beh, è sempre un piacere davvero. Senti, ma prima di cominciare a parlare del tuo nuovo lavoro personale, che fondamentalmente è il tuo primo vero album solo, vero?
Sì, sì, sicuramente, perché prima c'era stato un altro episodio nel 2011 di una messa scritta da me per insomma dedicata a Don Tonino Bello, ispirandomi alla sua figura, ai suoi scritti, ma a parte un paio di canzoni, un paio di brani, avevo chiesto la collaborazione appunto di altri artisti, altri musicisti. E quindi diciamo questo è il primo disco in cui ho messo direttamente la voce, diciamo da cantautore, ecco, come classico mettere la voce su canzoni che scrivi tu.
Ecco, permettimi una parentesi, perché in questi giorni sono andato a cercare quel disco nel mio archivio e mi ha fatto molto piacere, perché sinceramente non me lo ricordavo, riscoprire che tra le voci che hai chiamato c'è anche quella di Fabrizio Piepoli, che oltre a essere un grandissimo cantante è anche un amico.
Sì. Sì, 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 sicuramente un Fabrizio ha cantato un brano che è il Gloria, nel suo stile così molto, molto bello, molto originale, e poi ho avuto altri ospiti, sì. Sicuramente Nabil Salamè, che è il mio compagno, il mio socio nel progetto Radio Dervish, e poi altri artisti pugliesi e special guest anche Franco Battiato e Caparezza.
Però ho visto che con Fabrizio in questi giorni tu stai facendo delle cose anche dal vivo.
Sì, con Fabrizio c'è stato sempre, cioè, sono continue collaborazioni per fortuna, e in questo periodo in particolare collaboriamo su un progetto che presentiamo a Monte Sant'Angelo in Puglia, sul Gargano, dove festeggiamo i 10 anni di un festival, il Festival Viator, che è un festival dei cammini, che appunto oramai è giunto alla 10ª edizione, e con diversi ospiti parliamo insomma di questa storia, di questo festival, e Fabrizio, Alessandro Pipino, Giovannangelo De Gennaro, Nicola Nesta, facciamo questa serata in un posto suggestivo che è la Green Cave, all'interno appunto di quest'altro posto magico che è il santuario di Monte Sant'Angelo.
Ecco, due parole sui Radio Dervish, perché Nabil in qualche maniera è sempre presente in tutto quello che fai, però il gruppo è fermo da un paio di anni, almeno discograficamente. Siete comunque sempre attivi e tornerete presto con un nuovo disco, spero.
Guarda, proprio in questi giorni stiamo ultimando il missaggio di un EP che sarà pubblicato a giugno. Non voglio anticipare nulla, perché poi ci sarà la comunicazione dedicata a questo progetto, quindi siamo attivi e torniamo ben presto, faremo sentire di noi.
Bene, questa è un'ottima notizia, non solo buona. Allora, queste navigazioni sul Monte Analogo prendono forma attraverso la tua lettura di un romanzo mai completato, di uno scrittore anche non particolarmente conosciuto, che però ho visto ha ispirato tantissime cose. L'ho trovato per esempio uno spettacolo del 2009, poi un film che è La montagna sacra di Jodorowsky, che è del 1973, anche se poi la storia prende una piega leggermente diversa, almeno all'inizio, e altri due dischi di rock. Ma come mai un romanzo che è rimasto incompleto è stato così grande fonte di ispirazione per la musica?
Probabilmente, secondo me, proprio perché è rimasto incompleto, perché è interessante la storia che c'è dietro questo romanzo, e cioè lo scrittore René Dommal, che in Italia è poco conosciuto, ma in Francia è molto conosciuto, ed è uno scrittore che, al di là di questo romanzo, che è stato il suo ultimo lavoro, appunto non finito perché interrotto dalla sua morte, lui è stato molto presente soprattutto nell'ambito della letteratura surrealista negli anni 30 e 40, e è un romanzo che è autentico, è sincero, perché racconta la storia della sua ricerca, appunto. In breve, il concept del romanzo è un gruppo di uomini e donne visionari che credono nell'esistenza del Monte Analogo, una montagna sacra, l'unica montagna sacra che non è stata ancora violata, scalata, e visto che tutte le montagne sacre sono state in qualche modo conquistate, però non è passato il bisogno di sacro nell'essere umano, questo significa che esiste per forza una montagna sacra che deve essere ancora scalata, e questa fiducia è quello che anima questi cercatori, che attraverso questo ragionamento analogico riescono a scoprire dove si trova questa montagna. È una ricerca che è rimasta aperta, perché René Dommal, tra l'altro, ha cominciato a scrivere questo romanzo quando ha saputo di essere malato, e che di una malattia che lo avrebbe portato molto probabilmente alla morte, e quindi una testimonianza così resa di impeto, e con tanti spunti geniali che sicuramente hanno infiammato le menti e i cuori di chi ha avuto la fortuna di incontrare, di incrociare questo romanzo. È proprio questa apertura, direi questa apertura euristica di ricerca che c'è nel romanzo, sicuramente aiuta a immaginarci sopra, quindi diventa ricco dal punto di vista creativo, quindi immaginativo. Si possono creare musiche, si possono creare film, immagini, ci sono molti anche cicli fotografici o cicli pittorici ispirati al Monte Analogo. Quindi diciamo che René Dommal ci ha fatto all'umanità un bellissimo regalo, e anch'io sono rimasto affascinato da questo, nel mio piccolo, da questo romanzo, che tra l'altro mi è stato indicato da Franco Battiato una ventina d'anni fa, e per quasi 20 anni ci ho lavorato, e infatti questo disco mettere un punto, diciamo, una pietra miliare, dire, mettere un punto fermo ad un lavoro laboratoriale fatto sia come individuo, ma soprattutto, per rimanere nella metafora della scalata, no, di cui è impregnato questo romanzo, nella cordata che piano piano ha interessato questo progetto di navigazione intorno al Monte Analogo.
E con fatica ti dividi, moltiplicandoti nel mondo per vedere la sua luce, e devi ancora rinunciare, sottomettere il tuo cuore per vedere la tua luce. Vidi che Sfera e Cubo abbracciati in amore lasciano immaginare una forma impensabile, concentrazione ed espansione liberamente unite in una volontà che amava sé. Come in ogni cuore ci fu separazione, ma l'unico resta unico, e come in ogni amore ci fu separazione, ma l'unico resto unico. Sottomettere il visibile al veggente, frequentando mondi oltre le parole, siamo caduti qui con una voce dentro, ospitando sogni che non so capire. Con respiro lento e con le labbra mute, cerco dentro me la mappa della gloria, quali strade partono da questa vita, passi silenziosi oltre la ferita. Come il desiderio dell'uomo primordiale, già disperde verso quel nostro incedere animale. Sfera e tetraedro, donna, amore, pianta, nutre il mondo della luce, si ramifica interiore. Ad abitare le terre del di fuori, moltiplicando sforzi e vanità, paura di tornare, luce nei nostri cuori, ma l'unico resto unico. Sottomettere il visibile al veggente, frequentando mondi oltre le parole, siamo caduti qui con una voce dentro, ospitando sogni che non so capire. Con respiro lento e con le labbra mute, cerco dentro me la mappa della gloria, cose partono da questa vita, passi silenziosi oltre la ferita, come il desiderio dell'uomo primordiale, già disperdi adesso quel nostro incedere animale, sfera e tetraedro, donna amore pianta, nutre il mondo della luce, si ramifica interiore.
Ecco, ma Battiato era al corrente, tu hai lavorato spesso a fianco di lui dal punto di vista artistico naturalmente, era al corrente di questo tuo progetto che risale, come hai detto poco fa, addirittura 20 anni fa, quindi poco dopo che tu hai avuto tra le mani il libro praticamente, ti ha subito ispirato in qualche maniera?
Sì, sì, gli ho fatto, cioè era al corrente, sapeva, gli mandavo anche le idee che man mano uscivano. E vabbè, lui è sicuramente molto presente nell'ispirazione anche di questo lavoro.
Sì.
E credo si senta per molti versi.
Infatti stavo per dire che in effetti il fantasma di Battiato in qualche maniera aleggia un po' in tutto l'album, soprattutto trovo l'ultimo Battiato, che personalmente io ho sempre trovato molto più interessante rispetto a quello pop. Intendiamoci, Battiato è stato un musicista inarrivabile che ha scritto anche opere liriche, ha vinto il premio Stockhausen, si è iscritto al conservatorio in età più avanzata e si è diplomato fra l'altro a pieni voti, aveva una cultura non solo musicale veramente infinita di cui faceva spesso sfoggio nelle sue canzoni, ma i suoi dischi di musica pop va detto che hanno aperto sicuramente nuove porte alla musica leggera italiana, ma li ho trovati un po' tutti uguali. L'ultimo Battiato secondo me aveva un'ispirazione superiore, non so se sei d'accordo.
A me Battiato purtroppo piace tutto.
Sai, ricordo che Battiato molti anni fa in un programma televisivo, mi pare condotto da Carlo Massarini, ed era più o meno nel periodo di Patriots o forse di L'era del cinghiale bianco, e alla domanda che differenza c'è fra il Battiato di adesso e quello più sperimentale, quello dei tuoi esordi, che io ricordo anche di aver visto in concerto qui nella mia città proprio durante la fase, diciamo, più avanguardistica. E lui molto candidamente rispose: prima suonavo per me, adesso suono per il pubblico. Devo dire che secondo me fu una risposta estremamente corretta e anche molto onesta, ma soprattutto adeguata per quella che era la sua proposta musicale in quel momento.
Sì. Sicuramente appunto l'autenticità dell'ispirazione la si sente un po' in tutto il percorso di Battiato, e questo ne fa sicuramente, rende interessante anche qualsiasi aspetto sperimentale che poi, voglio dire, per come l'ha vissuta lui, lo sperimentalismo degli anni 70 si è riversato anche nel pop, nel senso che
certo,
anche il pop era un pop molto sperimentale, cioè l'approccio,
senza dubbio,
l'approccio che ha avuto al pop, basti pensare tra le tantissime cose anche a quello che tra l'altro ha influenzato di più magari anche il nostro percorso come Radio Dervish, i testi multilingue, l'introduzione dell'arabo,
sì,
nella musica leggera italiana, o anche l'aver creato quello che io dico essere un po' una specie di pop spirituale, una vena pop spirituale italiana in molti brani che poi sono stati cantati non solo da lui, ma hanno creato una scuola tra cui c'è Alice,
sì,
Giuni Russo,
Milva.
Milva, certo, Yuri Kamisaska, che
sì,
tra l'altro ho avuto l'onore di ospitare in questo mio disco del Monte Analogo.
Ecco, questo disco che tu hai realizzato trovo sia veramente un disco da cantautore. Io, essendo cresciuto con i modelli anglo-americani, che tu conoscerai sicuramente, no? Per citare i più famosi Bob Dylan, John Martin, Nick Drake, Roy Harper, Neil Young e compagnia bella, ho una concezione forse un po' talebana, se vogliamo, del cantautore. E Battiato, secondo me, appunto, poteva essere considerato un cantautore, ma sul versante pop. Invece il tuo disco è, secondo me, molto più nel cuore del cantautorato. Intanto ha un'anima fondamentalmente acustica, che trovo sia adeguata anche al tipo di canzoni.
Ma io penso che ho fatto un disco che le cui canzoni e cui la scelta anche del suono, la scelta dell'approccio musicale, sicuramente voleva mettere in primo piano la voce. La voce nel senso appunto dell'espressività della voce, del cantato, delle parole. E in questo senso può essere interpretato come una scelta classica del cantautorato, in cui sì, appunto i testi sono fondamentali, hanno una loro importanza. E quindi per dare spazio alla voce e poi alla mia voce, che è una voce che non è da da X Factor.
Meno male, se mi concedi.
Sì, voglio dire, non ha delle qualità riconoscibili dal mainstream, ma è una voce molto personale. Avevo bisogno, e mi era più congeniale, mettere un ricamo e un ambiente musicale che la sostenesse. E in questo senso sì, ho fatto una scelta più sull'acustico, però un acustico, se vogliamo, anche un po' elettronizzato per certi versi, però in maniera molto, molto delicata, con degli inserti abbastanza dosati, per cui c'è questo aspetto che un po' ritrovo nell'arrangiamento dei vari brani.
Ecco, sull'elettronica avevo giusto in mente di chiederti, perché con Radio Dervish voi lo usate abbastanza di frequente, qui quando c'è è molto umana, secondo me, è molto, come hai detto tu, delicata, riservata, quasi nascosta. Tolto un paio di brani quasi non si capta, sembra quasi non esserci. Però a proposito di elettronica, volevo subito chiederti dell'unico motivo strumentale, che è nel porto delle scimmie. Leggendo le note di copertina c'è scritto elettronica suonata da te e dall'altro tuo collaboratore. Io ci ho sentito l'oboe, il fagotto, il pianoforte, gli archi. Avete giocato con i campionamenti o quelli sono veri?
Allora, con Francesco Cielo e con Luigi Patruno, che ha mixato il disco, abbiamo giocato di campionamenti in quel brano. E quindi sì, lì c'è un'elettronica, ma anche lì un'elettronica spinta fino a un certo punto, dove anche gli archi attutiscono questo, cioè cercano di rendere caldo la sonorità.
Infatti non ho mai sentito l'elettronica suonare così naturale, cioè nel senso che sembrano strumenti naturali, anche se sappiamo che con i campionamenti oggi si può fare di tutto. E ci hai messo 20 anni per elaborare questo progetto, però le registrazioni sono state fatte in un periodo di tempo più limitato, suppongo, perché ho visto che i musicisti che sono impegnati sono praticamente sempre gli stessi dal principio alla fine, con qualche incursione, quella per esempio di Giancarlo Parisi ai fiati, che dà molta varietà, perché con quei pochi interventi comunque porta delle diversificazioni che altrimenti forse non ci sarebbero state. E oltretutto suonando anche strumenti piuttosto inconsueti. Lo chalumeau, vabbè, si trova nel folk inglese, certi gruppi di folk rock, diciamo medioevaleggianti, lo usano, ma il friscalettu è uno strumento che di solito si suona in Sicilia e basta.
Sì, sì, sì. E Giancarlo ha avuto proprio questo ruolo importantissimo per me, ed è stato quello di appunto mettere questi interventi che hanno un po' spostato l'asse dei musicale dei brani, dell'arrangiamento, e dando come una sveglia, come una ventata di novità quando arrivano, perché un po' giocano di contrasto per certi versi. Dopodiché, per esempio, il friscalettu che è presente negli Uomini Cavi,
sì,
è una nel brano Uomini Cavi che ha un'ambientazione molto tra il Bach e la Cina, diciamo così, anche perché è basato su una storia che parla un po' di un mito pseudo cinese, poi per chi legge il libro lo capisce meglio. E lì appunto questo tocco etnico antico dato dal friscalettu, secondo me ci sta proprio bene, mi sembra sì, una scelta azzeccata, così come Giancarlo Parisi mi ha fatto conoscere usandolo l'albisofono.
Ecco, stavo per chiederti, perché è un strumento che non ho mai sentito.
Eh sì, è uno, anch'io lo grazie a lui ho visto che è stato inventato nei primi anni del Novecento da un musicista milanese di flauto. È un flauto, diciamo, modificato in qualche modo, per dirla in maniera un po' più diciamo semplice, da appunto il cognome dell'autore, del musicista e dell'inventore di questo strumento è Albisi, e quindi da lì il nome albisofono. E niente, veramente sono orgoglioso di aver avuto l'apporto di Giancarlo Parisi in questo progetto.
Ecco, questo è un disco, secondo me, a parte l'aspetto filosofico e diciamo spirituale che domina praticamente tutte le canzoni, però dal punto di vista musicale, permettimi di insistere lì perché è questo che mi attrae particolarmente,
sì,
è un disco molto colto, molto raffinato, molto evoluto, e mi ha molto impressionato, anche perché io so che tu comunque non hai fatto studi accademici, però gli arrangiamenti sono eccellenti. E volevo chiederti, addirittura in alcuni momenti sembra un disco, Nel porto delle scimmie sembra un brano di musica sinfonica quasi, di musica da camera perlomeno. E gli arrangiamenti sono tutti tuoi, e gli archi in particolare, chi li ha curati?
Allora, gli arrangiamenti sono, diciamo, sono miei, ispirati da me. Gli archi li ha curati Francesco Cielo, che appunto ha fatto un lavoro molto, molto colto, diciamo molto raffinato, e poi penso che questo risultato che arriva al tuo orecchio penso sia anche merito, tra gli altri, di tutti i musicisti in generale, ma tra gli altri anche del pianoforte, della trama del pianoforte,
sì,
in particolare suonata da Domenico Monaco, che anche ha reso il tutto. Ecco, io ci tengo a dire, perché poi è la verità, che questo lavoro è così antico, diciamo, nella sua gestazione, appunto quasi 20 anni, che sono stati 20 anni non di me chiuso nello studio che compongo solamente, ma
certo,
sono stati 20 anni in cui ci sono stati anche concerti con questi brani, con varie stesure, vari tipi di arrangiamenti, vari organici, E in particolare, per esempio, per tornare agli archi, molte soluzioni degli archi sono state ideate quasi 20 anni fa, sì, da Davide Viterbo, violoncellista, che poi sono state riprese anche da Francesco Cielo, da Domenico Monaco al piano, e, per cui è un lavoro nel quale spesso io lo presento, l'ho presentato, lo presenterò sotto forma di reading, perché è molto legato ovviamente al libro di cui abbiamo parlato prima, e anche lì ci sono stati molti lettori dei libri, molti approcci anche diciamo di recitazione. Per cui è un disco che è una vera e propria scalata in cui ci ha lavorato una cordata. Io mi diverto ora, man mano che lo presento, a svelare i vari protagonisti di questa avventura. Così come nel romanzo René Dommal, l'autore, ci presenta uno per uno i pazzi visionari che si sono messi in viaggio alla ricerca del Monte Analogo, perché nessuna persona così considerata sana di mente, nel senso normale del termine, si metterebbe a cercare una montagna che non c'è o che si ritiene non ci sia. E così appunto a me piace onorare e ringraziare in questa maniera chi ha fatto parte di questo progetto e ancora chi lo porta avanti.
Un giorno noi saremo le cose passate e non ricorderemo il nostro sogno, le voci, grida, giochi dei bambini dentro ai cortili del mio paradiso. La luna ferma e immobile nel cielo si bagna al fiume lungo dell'estate, sentiero preferito dalle fate che dell'amore tesseranno il velo. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, una vita che non mi basta mai. Scendo di casa e sento l'aria del mattino, la luce dice al mondo la sua età, la notte e il giorno segnano il destino per la gente della mia città. Ma che dolcezza trovi nella poesia, se ti allontana dalla vita il cuore, un cuore passa tra le luminarie e il pianeta si unisce al mare. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, una vita che non ti basta mai. Dimmi dove sei, dimmi cosa vuoi, una vita che non ti basta mai.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Ecco, l'aspetto classicheggiante mi ha fatto venire in mente che tra l'altro da questo libro ha tratto ispirazione anche un compositore argentino per un piccolo poemetto sinfonico, quindi una sorta di parallelo. È comunque un album a concetto, ovviamente. Secondo te questo romanzo, io ho letto naturalmente e devo dire che hai fatto molto bene inserire alcune parti del romanzo nel libretto, secondo me questo scritto ha anche un vago sapore fantascientifico. Ora, sai che è molto di moda parlare di distopie, invece questo romanzo sembra una utopia. C'è qualcosa di fantascientifico o fantasy, se preferisci?
Assolutamente. È una specie di romanzo di fantascienza spirituale, diciamo così. È anche di distopia, per certi versi. Ecco. Io lo trovo molto utile a una rilettura e a una lettura dei nostri giorni, di quest'epoca, proprio di quest'ultima epoca in particolare, perché l'idea, anche giocando un po' sul nome Monte Analogo, e analogo fa venire oggi in mente anche il termine analogico, diciamo contrapposto al termine digitale.
Sì.
L'idea che debba esistere un qualcosa di irriducibile alla semplificazione digitale della realtà. Per digitale intendiamo appunto etimologicamente il digit, no? Il numero.
Sì.
E quindi 0101, che bianco, nero, aperto, chiuso, insomma, l'idea che tutta la realtà nella sua complessità sia poi riducibile a e riproducibile attraverso degli algoritmi semplificati, e che questa illusione che l'uomo possa governare e riprodurre la realtà, e che quindi non ci perfino riprodurre l'intelligenza umana, per esempio, o tutto, insomma, l'essere umano, espelle dal nostro orizzonte quello che è la scintilla spirituale irriducibile, incommensurabile e immortale, che esiste, secondo me, e che una realtà troppo schiacciata su appunto questi falsi miti del progresso digitale, pur riconoscendo e essendo grato di delle bellissime cose che si possono fare grazie a questo sviluppo, tra cui anche questa intervista e tutto quello che si può fare, tra cui anche il mio disco, che come visto l'elettronica l'ho usata ampiamente.
Certo.
Ecco, però non, questo romanzo e questa metafora del Monte Analogo è utile oggi per farci riflettere sul fatto che esiste comunque, anche se sembra che abbiamo scalato tutte le montagne, esiste un senso del sacro, e dobbiamo tenerci stretto questa idea che c'è un limite, un territorio, appunto un territorio sacro rappresenta un territorio che non si può violare o si può passare solo a certe condizioni, e quindi questo è lo spazio di libertà che noi possiamo tenerci stretti, no? Ora, in una società del controllo, in un capitalismo della sorveglianza nella quale ci troviamo sempre più immersi, ricordare questo è un dovere umano, esistenziale, imprescindibile. È l'unico modo per poter sopravvivere in una realtà veramente, da questo punto di vista, opprimente e asfittica.
Senza dubbio. Ecco, questa, non so se definirla diatriba, dicotomia, comunque questa distinzione fra analogico e digitale, fa pensare un po', soprattutto in, diciamo, rispetto all'analogico, che alcune canzoni del disco, questa è una sensazione che ho ricevuto io, guardino molto, anche un po' nostalgicamente al passato, però allo stesso tempo, nella canzone che si chiama Le cose passate, c'è un inizio che secondo me è meraviglioso, quando tu canti un giorno noi saremo le cose passate, quindi poi alla fine questa nostalgia c'è, ma fino a un certo punto, rientra un po' nel discorso che hai fatto poco fa.
Sì, l'idea è quella che è un po' una nostalgia dell'eterno, Cioè, se riesci a vivere tenendo presente che esiste una dimensione eterna, una dimensione non computabile, che illumina di una luce, se vuoi, anche nostalgica e malinconica, anche le cose presenti, che si illuminano di qualcosa che appunto ti fanno dire che oggi c'è questo, ma un giorno io sarò una cosa passata. Però ecco, io lì lo dico in senso non pessimista, ecco, cioè non è assolutamente, diciamo, deprimente, ma è anzi esaltante. Sono attimi di magari di presenza che ti mettono in contatto con una dimensione che è una dimensione, diciamo, più ampia, è una visione più ampia, appunto, non schiacciata su un presente astorico, diciamo, senza vie d'uscita, così come quello nel quale purtroppo siamo costretti a vivere oggi.
Cosa succederà se sotto un cielo di parole ritorneranno i nobili al comando della plebe, zeloti di quest'unica divisa senza amore? Difendono le ortodossie di dogmi nucleari. Per la farfalla il bozzolo diventa inospitale, non puoi tornare indietro, è una rivoluzione. I gesti misurati, l'inverno dentro al cuore, mentre la primavera già regala il suo colore. Seguire i sogni nel canto finale del neoliberismo, raccolgo piume per lasciare i labirinti e contemplare soli nell'alba e nei tramonti di altri mondi. Saper restare fermi al centro dell'impermanenza, dipingendo le icone di se stessi con pazienza. Il mondo si trasforma, cambiano le frequenze e questa solitudine ribalta le esigenze. Delirio capitalista, io cerco strade che non conoscono lamenti, raccolgo piume per lasciare i labirinti e contemplare soli nell'alba e nei tramonti di altri mondi. Succederà che riempiremo i giorni con ciò che non sappiamo, lunghissimi silenzi e splendidi profumi di una terra che un giorno esploreremo e finirà la guerra dentro noi.
A proposito di presente in cui siamo costretti a vivere, succederà che il brano iniziale del disco è molto duro, ma è un esame effettivamente, direi, accurato di quella che è la società contemporanea. Addirittura c'è anche, secondo me, verso la fine della canzone quasi un'idea di quello che sarà la prospettiva futura, cioè lì si parla di guerra, una possibile guerra. Questo è frutto del presente, ma può essere anche il nostro, speriamo di no, terribile futuro.
Sì, è comunque una canzone che l'ho messa proprio anche all'inizio dell'album, perché appunto vuole essere anche un percorso, diciamo, proprio la successione dei brani. Infatti consiglio, per chi avrà il tempo, la voglia e si troverà il tempo per ascoltarlo, di ascoltarlo nel suo insieme, appunto essendo un po' un concept. E si parte da una realtà che è quella dove il gioco è sempre quello, vedere in faccia la realtà, accettarla, però sapere che c'è dell'altro, essere sempre capaci di trovare delle vie d'uscita da questa realtà, che non sono delle vie di fuga per non affrontare la realtà, ma proprio per affrontarla nella maniera più autentica, più adeguata, perché secondo me è più evasivo della realtà un'idea disperata per cui non c'è alternativa, no? Il there is no alternative di Margaret Thatcher, che poi ha impregnato un po' tutto il neoliberismo degli ultimi 30-40 anni imperante, per cui questo è l'unico tipo di modalità di vita che abbiamo, e non ci sono valori, e lo stiamo scontando in maniera molto, molto forte in società che sono sempre più, diciamo, pervasive nella vita anche privata di ognuno. L'abbiamo vissuto col Covid, per esempio, con i vari interventi proprio nei gesti, nelle abitudini, cose impensabili anche nell'invasione della libertà personale, e così con le varie emergenze che continuano ad esserci, tra cui anche quella della guerra. Ecco, la guerra è un orizzonte presente, però appunto non deve essere un orizzonte terrorizzante che ti tiene fermo. La paura della guerra, cioè la realtà, prendere, guardare in faccia questa realtà, deve muoverci per affrontarla e non per accettarla come cosa inevitabile. Ecco, questo non so se riesco a spiegarmi.
Ma credo di sì, mi pare che tu sia spiegato benissimo. Volevo tornare a parlare un attimo ancora di musica, perché c'è una canzone che assolutamente si discosta da tutto il resto, perché ha quasi un andamento folcheggiante, intanto è anche un po' più movimentata rispetto al resto del disco, ed è Il canto degli alpinisti sfortunati. Mi chiedevo se qui la scalata alla montagna, alla vetta della montagna, può anche essere intesa oltre che come ascesa verso il sacro, verso anche un io o un mondo migliore. Diciamo un po' come una metafora della vita, perché la vita è crescita, ma è anche incontrare asperità, incontrare ostacoli e difficoltà che si deve cercare di superare, di oltrepassare.
Sì, questa canzone è ispirata direttamente a un momento del romanzo di Domal, che è quello appunto in cui il gruppo di cercatori decide di mettersi in viaggio. E come accade sempre nella vita, quando, almeno a me accade, ma vedo che accade anche a chi mi sta intorno, spesso quando cominci un qualcosa di nuovo, alla fine c'è sempre quel diavoletto che ti viene nella mente e dice: ma chi me lo fa fare di cambiare, di magari... E quindi ci sono quelle forze appunto che ti tirano indietro e che devi affrontare. E appunto gli alpinisti, questi alpinisti non euclidei che si mettono in viaggio, alcuni di loro vengono con varie scuse, dicono: no, io non posso, perché magari non, per varie ragioni, o tipo sono più importanti, o famiglia, sai, la cosa classica, o varie cose. e tra cui un alpinista che dice: io non posso venire, ma vi mando questa canzonetta, questa poesia dedicata agli alpinisti sfortunati. E prendendo proprio anche delle immagini direttamente da questa poesia, ho costruito questa canzone con questo andamento da valzer di montagna, lo chiamo io, che sì, ha anche questo, appunto, con questo con questa allure un po' ironica, però dice cose molto, molto reali, molto, molto quotidiane.
Qui tra l'altro tu hai suonato la chitarra elettrica, se non sbaglio, vero?
Sì.
Ecco, le chitarre le hai suonate in tutto il disco, oltre al basso, che è il tuo strumento, diciamo, più tipico, più caratteristico. Però, a parte le cose passate e appunto il canto degli alpinisti sfortunati, sono un po' offuscate dagli altri strumenti, secondo me.
Ma secondo me c'era bisogno di creare anche una. Di fare delle scelte sonore. Non mi andava un disco totalmente alla De André, alla De André di un tempo, diciamo.
Sì.
Troppo chitarristico, chitarra e voce, diciamo, e poi tutto il resto di contorno, ma ho cercato di spaziare, di creare anche degli scenari, dei paesaggi sonori con timbri diversi, quindi in questo senso alla chitarra è stato affidato solamente alcuni passaggi che ritenevo più efficaci se fatti appunto con un suono di chitarra.
In questo direi che c'è molto di Battiato.
Sì, non, sicuramente c'è tanto Battiato.
Il mio sacco abbarcollato e mi sta strappando il cuore. Se ti fermi a prender fiato, ordinaria l'esistenza, mille ore di salita fan le orecchie congelate, c'è torpore nelle dita, c'è torpore nella vita. Non si vede mai la cima, araspiamo nel formaggio, scatolette di sardine, ed è un'estasi continua, c'è dell'acre nella nube, la capanna era un pulciaio, disgustosi ronfatori. Sento abissi nella pancia. L'orologio si è fermato e il nevaio ormai ingiallito. È una scesi senza fine, è offuscata la memoria, una vita di stricare questa corda ingarbugliata, che fantastica salita, un po' dura, mio signore.
Senti, ma ecco un altro brano che assolutamente risulta, salta alle orecchie, stavo per dire salta agli occhi, ma è Sogol o Sogol, non so dove cada l'accento. Qui intanto torniamo a una cosa che ho detto prima, cioè in qualche maniera Nabil Salamè è sempre al tuo fianco, perché qui c'è lui che più che cantare recita. Questa ho letto che tu l'hai definita una preghiera laica. A me è sembrato invece, altro a questo, un elenco di studi filosofici, scientifici, storici, linguistici, eccetera, eccetera, però non occidentali, come se avessi voluto dichiarare in qualche maniera, far capire che La cultura non è solo occidentale, ma molta della nostra cultura proviene da quella orientale, nella fattispecie da quella araba, perché l'elenco è proprio di testi che sono effettivamente esistenti e che si ritrovano in qualche maniera poi in questo ambiente di questo personaggio Sogol, che vive in un posto assurdo, una mansarda a Parigi, che però per riuscire ad accedervi devi praticamente anche qui compiere una vera e propria scalata. E tu hai definito, e penso che sia l'autore stesso aver definito questo ambiente un'enciclopedia universale praticamente. Trovi delle cose giuste in quello che ho detto oppure sono solo mie sensazioni?
No, sono assolutamente giuste, nel senso che con questo brano, tra l'altro il titolo Sogol è proprio il nome di questo Pierre Sogol, che è il cognome e l'anagramma di Logos, che è il contrario, Logos letto al contrario, proprio perché rappresenta uno dei punti di svolta di questa storia, lì dove appunto scalando questo palazzo di Parigi arriva su questa mansarda, il protagonista si trova in questa mansarda enorme, grande quanto tutto il palazzo, dove ci sono piante, percorsi, sentieri, tecnologie, tutto dell'epoca degli anni 40, e dove ci sono anche elencate tutte queste le maggiori scoperte dell'essere umano, del sapere umano di tutte le latitudini, e che è quello, sono quelle che elenco io nel recitato. E ho chiesto a Nabil di dare il suo apporto, e lui ha avuto questa idea bellissima di fare un elenco, un'elencazione, in questo senso anche una specie di mantra, appunto, come dicevi tu, degli autori e dei titoli delle opere filosofiche e scientifiche dell'epoca d'oro della cultura islamica. E questo a significare appunto che il punto massimo del sapere umano è un punto da raggiungere, come diciamo un Leonardo da Vinci di quell'epoca, che però non basta soffermarsi a quello, bisogna anche avere il coraggio di invertire il punto di vista, cioè andare da un ragionamento logico a un ragionamento analogico per poter scoprire appunto questa montagna sacra, per mettersi in viaggio, per andare oltre il riduttivismo scientista,
sì,
che tanti danni sta facendo anche in quest'epoca.
Se vogliamo possiamo anche aggiungere che comunque anche la conoscenza, per arrivare alla conoscenza bisogna fare una scalata comunque, no? Perché è una progressione attraverso i secoli addirittura.
Sì.
Torniamo alla musica, perché ci sono almeno ancora un paio di brani di cui ti devo chiedere. Uno è Uomini Cavi. Ecco, io appena ho sentito il testo, e poi leggendomi però lo scritto dell'autore che tu appunto hai apposto nel libretto, ho avuto la sensazione di questi Uomini Cavi come una sensazione negativa. Invece è tutto il contrario esattamente. Questi Uomini Cavi, essendo vuoti, tu hai spiegato, cioè nella canzone, sono pronti a ricevere la conoscenza, la luce, anche il sacro, lo spirituale, vero?
Sì, è una lettura che può essere ambigua, ambivalente. A me è piaciuto lavorare su questo ho avuto il piacere e l'onore di lavorare e di avere come alpinisti non euclidei e compagni di cordata su questo progetto anche un gruppo di lettura del centro di salute mentale in Puglia, coi quali abbiamo letto il libro, ai quali ho fatto ascoltare le canzoni ispirate al libro e con i quali ci siamo confrontati con queste persone. E lì è venuto fuori, tra le tante cose, anche questa lettura aperta degli Uomini Cavi, che poi penso sia un po' lo spirito più autentico con cui si può approcciare a questo mito di uomini che vivono nella pietra, che hanno comunque un gemello fuori che è pieno, e del fatto che il tutto, che c'è un bisogno di compenetrarsi tra le due parti, no? Gli opposti che non bastano a se stessi, ma hanno bisogno di incontrarsi, e questo incontro è un incontro che richiede uno sforzo prima di tutto di riconoscersi come non completi, quindi non essere pieni del vuoto, non sentirsi pieni di un vuoto, ma riconoscersi vuoti, e avere quindi la disponibilità a riconoscere questo vuoto non come una mancanza negativa, ma come l'opportunità di poter contenere qualcosa e quindi di potersi completare, di potersi arricchire. Penso che sia quello che affrontiamo ogni giorno nella nostra vita, nel momento in cui ci sentiamo tronfi di cose che poi a un certo punto, a volte capita che dicono: ma veramente non ero tronfio di niente.
Hanno case nella pietra, dove non entra mai luce, e si nutrono di vuoto, di parole senza senso, le parole che diciamo, le parole che diciamo. Ti rende forte dentro una vita che si adegna, si riflette a volte sulla superficie delle cose, superficie delle cose. Raggiungere gli uomini cavi, un'esperienza bellissima, viver con loro incrociando i destini, in vite fatte di niente. Amara, rosa, amara. Dietro ad un velo sottile sembra che cerchi di uscire, si gela il sangue, ma devo colpire. Entrando nella tua forma il cuore si ripete, vorrei raggiungere gli uomini cavi, un'esperienza bellissima, viver con loro incrociando destini. fatte fatte di niente. Rosa amara, rosa amara.
Senti, l'ultima canzone, quella che chiude il disco, è Giorni che verranno. Vede, l'hai già anticipato tu poco fa, la voce di una piccola leggenda, possiamo definirla così, della musica italiana, Yuri Kamisaska. Mi pare che voi abbiate già collaborato comunque in passato e ha cantato veramente in maniera esemplare. Questa canzone, che l'ho letta un po', io ho sempre delle mie chiavi di lettura che a volte non sono esattamente quelle dell'autore, come un modo per ritrovare la strada giusta, la strada anche verso il sacro, verso la spiritualità, attraverso uno sguardo proprio al passato. E come dire, si impara dai nostri eroi in un certo senso.
Sì, allora, Yuri e Kamisaska rappresenta per me in questo, vabbè, rappresenta tanto, nel senso che io lo ammiro fin dai tempi in cui l'ho scoperto, quando ha cantato nei dischi sperimentali di Franco Battiato. Poi ne ho apprezzato tutto il percorso come autore appunto della sua produzione musicale interpretata da lui stesso, ma anche da Giuni Russo e da Alice. E lui tra l'altro è la voce presente in una opera ispirata direttamente al Monte Analogo di Raullo Visoni e Francesco Messina del 79, I prati bagnati del Monte Analogo, prodotto da Franco Battiato, e quindi avere la sua interpretazione, la sua voce su questo disco per me rappresenta anche la chiusura di un cerchio e quindi un qualcosa di molto prezioso. Cosa posso dire della sua interpretazione? È splendida di quel brano, dei giorni che verranno.
Sono d'accordo.
E quindi mi inchino semplicemente all'emozione che riesce a dare a una canzone e al significato, poi sicuramente, perché poi diciamo. Quelle parole interpretate da lui assumono anche nuovi significati, come spesso accade, no? Per chi è veramente sa interpretare, riesce a interpretare un testo, una canzone, cioè l'interprete non è, se è un interprete non è indifferente e dà valore, insomma.
Ti chiedo l'ultimissima cosa, questo disco da portare in giro dal vivo è abbastanza complicato perché c'è tanta gente che suona. Hai già fatto qualche concerto o è in progetto di farne, e più o meno che soluzioni adotterai per restringere magari il numero di elementi da portare sul palco?
Allora, essendo un disco cantautoriale, come abbiamo esordito questa intervista, diciamo che teoricamente basta solo la voce e una chitarra.
Sì.
Dopodiché ci saranno varie situazioni, tra cui appunto da un ensemble più ricco con archi, pianoforte e percussioni, eccetera, e a un ensemble che debutterà l'11 maggio ad Assisi e il 12 maggio a Roma. Sotto forma di reading musicale, dove saremo io, voce e chitarra, Francesco Cielo appunto con le tastiere, piano, e Gianluca Bianco che recita. Quindi sarà questa la formula per iniziare, e poi a seconda delle situazioni appunto è già un materiale questo che ha avuto tante versioni, quindi è abbastanza resiliente da questo punto di vista.
Bene Michele, ti ringrazio, è stata una bellissima chiacchierata, e il disco è molto bello, lo dico in tutta franchezza mi ha veramente catturato, mi ha ispirato anche sotto certi aspetti, devo confessarti, lui che non è che abbia tutta questa spiritualità, però è un disco che fa pensare ed è questo che secondo me deve fare l'arte, deve far pensare oltre che dare naturalmente emozioni. Io credo che tu sia riuscito in tutte e due le cose perfettamente, ti ringrazio, spero, visto che tu non abiti molto lontano da qui adesso, possa essere portato anche qui al nord in qualche maniera, non importa se da solo, con il quintetto, tutto il gruppo, perché credo che anche dal vivo riesca a produrre molte emozioni.
Sicuramente ci vedremo. Grazie Massimo.
Grazie a te Michele, ciao, grazie, buona giornata, a presto, ciao.
Cancella le viole, le cose che ho visto con te. Da ieri un angelo canta silenzi perfetti per me. Muoia Natale con le sue lucine, ma il mondo si piace così. Nelle vetrine c'è un sole sepolto, invisibile. Sarò con te. Ritorna la voglia di mille diamanti, di un tempo vissuto da re. Ora sei grande, puoi dare stupore al disordine. Penso alle navi e ai giorni che verranno, luci straniere e nuovi capitani disegnati su mappe che il mare non finisce e solo il cuore conosce.
Cade la neve, cancella le viole, le cose che ho visto con te. Da ieri un angelo canta silenzi perfetti per me.
I giorni che verranno, cantato da Yuri Kamisaska, è l'ultimo brano di Navigazioni intorno al Monte Analogico, il primo lavoro solista di Michele Lobaccaro, che oggi è stato ospite di Folkbeat. Però non è l'ultimo brano in programma, perché manca all'appello una traccia da questo CD che non sono riuscito a inserire nel corso dell'intervista, ma che possiamo ascoltare adesso. Si intitola Sogol, dal nome di uno dei protagonisti del romanzo di René Dumas a cui si ispira l'intero album. Qui la voce in lingua araba è di Nabil Salameh, ovvero l'altra metà di Radio Dervish.
Una vera enciclopedia. La tavola dei corpi semplici di Mendeleev. Le chiavi della scrittura cinese. Una sezione del cuore umano.
Nur lorum filastri dhebi Kitabul manadiri li ibni al-haytami Kitabul madinati al-fadilati lil-farabi Wa kitabu asrari al-razi مختصر حساب الجبر للخوارزمي تفسير بعض الطبيعة لابن رشدي ابن بطوطة ورحلاته ابن خلدون ومقدماته ابن سينا وقرنه في الطب
رسالة في الاشتقاق الكندي
رسالة في الاشتقاق للكندي
كتاب التصريف
لأبو القاسم الزهراوي
ابن الطفاي حي ابن يقضاني
ابن الطفاي وحي ابن يقضاني قانون المسعودي كتاب البيروني
كتاب الحركات السماوية
للفرغاني
ابن حزم كتاب المحلى
ابن حزم وكتاب المحلى
الإدريسي
ونزهة المشتاق
La pianta della grande piramide. I rappresentanti delle grandi famiglie di animali e di vegetali. Frasi musicali. Statistiche economiche e demografiche. Elettroencefalogrammi, formule logistiche, carte geografiche, genealogie, una vera enciclopedia. una vera enciclopedia.
Con Sogol abbiamo completato l'ascolto di Navigazioni intorno al Monte Analogico di Michele Lobaccaro, a cui succederà come ospite fra 7 giorni la cantante pugliese Maria Mazzotta, già voce femminile del canzoniere grecanico salentino e autrice di 2 eccellenti album personali in bilico tra folk e canzone d'autore, tradizione e modernità, il più recente dei quali è uscito un paio di mesi fa e si intitola Onde. Si chiude qui la puntata numero 31 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Vi ringrazio per l'ascolto e auguro a tutti voi una calda buona serata.